Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte anche questa sera. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 57 del libro di Isaia. Abbiamo considerato che il capitolo 57, per l'appunto, segna la fine della seconda sezione della divisione finale di Isaia, che potremmo intitolare La salvezza di Dio che giunge attraverso il servo sofferente. Abbiamo anche detto che il capitolo ci porta all'incrocio nel quale la via che porta alla vita va da una parte e la via larga, quella della distruzione, va dall'altra. La destinazione e la divisione si trovano proprio qui. Avevamo iniziato con i primi versetti, l'1 e il 2, nei quali abbiamo detto che si mostra il contrasto tra i giusti e gli empi. Ma rileggiamoli, i primi due versetti di Isaia, capitolo 57. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo, e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo, per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Egli entra nella pace, quelli che hanno camminato per la retta via, riposano sui loro letti. Ora il discorso cambia, infatti Dio si rivolge ora agli empi. Proseguiamo la nostra lettura, allora, con i versetti dal 3 all'8. Ma voi, avvicinatevi qua, figli della incantatrice, discendenza dell'adultero e della prostituta, alle spalle di chi vi divertite, verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua. Voi non siete forse figli di ribellione, progenie della menzogna, voi che vi infiammate fra i terebinti sotto ogni albero verdeggiante, che scannate i figli nelle valli sotto i crepacci delle rocce. La tua sorte fra le pietre lisce del torrente, quelle sono la fine che ti è toccata, a quelle tu hai fatto libazioni e hai presentato offerte. Posso io tollerare queste cose? Tu poni il tuo letto sopra un monte alto, elevato, inoltre sali lassù, a offrire sacrifici. Hai messo il tuo memoriale dietro le porte, dietro gli stipiti, poiché lontano da me tu scopri il tuo letto. Vi monti, l'allarghi, e fermi il patto con loro. Tu ami il loro letto, e in esso ti scegli un posto. Dio ha parlato agli empi. Anche la loro provenienza non è buona. Le loro madri non sono certo apprezzate. Sono stati persecutori dei giusti. Fino ad ora Dio non è intervenuto. Guardati attorno anche oggi. I giusti vengono attaccati, non vivono una vita facile. Gli attacchi sono duri, feroci, e gli empi sembrano farla franca. Nella Bibbia i termini adulterio e prostituzione, se riferiti al popolo o agli empi, hanno il significato di apostasia, abbandono dell'insegnamento e della legge di Dio, in pratica l'idolatria. Adorano perfino le pietre lisce del torrente che un giorno servirono a Davide per uccidere il gigante Golia. Adorano tutto, fuorché il Dio vivente e vero. L'idolatria è qui associata con i boschetti sui monti, lascia il posto a una scena di ignobile immoralità. Sesso e idolatria sono strettamente legati. Pensiamo alle orge sataniche. È una figura degli ultimi tempi, descritta anche nel Nuovo Testamento. In passato, il peccato si commetteva in segreto, ma ai giorni nostri il peccato è diventato sfacciato, si pavoneggia. Qualcuno mi ha chiesto, non credi che in passato ci fosse tanta immoralità quanta ce n'è oggi? Sono d'accordo sul fatto che oggi ce n'è tanta come in passato. La differenza è che veniva tenuta segreta. Gli uomini allora si vergognavano dei loro peccati. Oggi no. Ciò di cui non si sarebbe neppure osato bisbigliare pochi anni fa, ora viene fatto alla luce del sole. Il peccato è divenuto uno stile di vita. Non ci sono più standard elevati. Il grano e la zizzania cresce insieme, proprio come il Signore aveva detto che sarebbe accaduto. Nella seconda parte del capitolo 57 di Isaia si parla di conforto per il giusto. Andiamo a leggere i versetti dal 15 al 19. Infatti così parla colui che è alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Io, infatti, non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno davanti a me. Per l'iniquità della sua cupidigia, io mi sono adirato e l'ho colpito. Mi sono nascosto, mi sono indignato, ma egli, ribelle, ha seguito la via del suo cuore. Io ho visto le sue vie e lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra, pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, io lo guarirò. Dio negli ultimi giorni conforterà i suoi a motivo di chi egli è, l'alto e l'eccelso. Egli è il Dio di eternità. Com'è fragile l'uomo con i suoi 70-80 anni o poco più da vivere qua giù. L'uomo non dura molto sulla terra. Il Dio eterno ha promesso di prendere coloro che non confidano in se stessi, ma in Lui, e di coprirli come una madre fa con la sua nidiata. Che pace, che sicurezza c'è per coloro che appartengono a Dio. E questo versetto guarda oltre i nostri giorni, arriva fino alla fine dei tempi. Egli è il Dio eterno, ma non sarà sempre adirato per il peccato, perché il peccato sarà tolto. Dio però spiega perché punisce i malvagi. Gli empi sono avidi e perseverano nel loro atteggiamento di ribellione contro Dio. Sono certo che ogni persona intelligente sa che un Dio santo un giorno metterà fine alla ribellione. Dio dovrà punire coloro che hanno un cuore ribelle e orgoglioso. Egli guarirà e salverà coloro che invece abbandonano le loro vie malvagie. Egli è un Dio misericordioso verso i giusti. Solo Dio può parlare di pace al cuore del peccatore, e questo cuore si aprirà per lodarlo. Negli ultimi due versetti troviamo la condanna degli empi. Anche qui Dio dice, come nel capitolo 48, versetto 22, «Non c'è pace per gli empi, dice il Signore». E credo che questo sia abbastanza evidente. Quella dell'uomo è una storia di guerra, di conflitti costanti. Questo stato di cose non è soltanto vero per le nazioni, ma anche per gli individui, anche se lo si definisce competizione. Lo troverai nel mondo del commercio, nel mondo sociale, nel mondo religioso. Troverai conflitti praticamente in ogni città, in ogni piccolo villaggio, in molte case del nostro paese. Dio dice che non c'è pace per gli empi. Non puoi creare la pace nel cuore umano al di fuori di Dio. Finora nessuno ci è riuscito. Ma leggiamo i versetti 20 e 21 di Isaia, capitolo 57. «Ma gli empi sono come il mare agitato. Quando non si può calmare, le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio». Questa è probabilmente la descrizione più pittoresca dell'empio che troviamo nelle scritture. Come un mare agitato che non si può calmare. L'empio non può trovare pace o riposo nelle sue vie malvagie. Va avanti come un criminale inseguito che cerca liberazione e scampo. Diversi anni fa un uomo di 80 anni entrò nella stazione di polizia negli Stati Uniti e disse: «Da 50 anni ho un omicidio sulla coscienza. Un altro uomo ha già pagato per questo, ma il colpevole sono io. Devo confessare». Si scoprì che, secondo la legge, quando un altro uomo ha già scontato la pena, non si può giustiziare né incarcerare il vero colpevole. Probabilmente il castigo peggiore per quest'uomo è stato quello di vivere 50 anni di tormento a causa di una coscienza sporca. Non ha avuto pace né nel cuore né nella mente. Se il mondo potesse avere pace senza Dio, ciò contraddirebbe la parola di Dio. I malvagi non possono avere pace nel mondo e non l'hanno nemmeno oggi. Dio dice che gli empi non avranno pace. Questo è ciò che dice Dio ed è come la legge di gravità. Possiamo non essere d'accordo, ma funziona così. Il capitolo 58 di Isaia ci porta alla divisione finale della profezia di Isaia che abbiamo chiamato «La gloria di Dio che giunge attraverso il servo sofferente». In questa sezione, infatti, avanziamo verso la gloria del regno. Vie malvagie interiori e forme religiose esteriori impediscono la manifestazione della grazia e della gloria di Dio e nuociono più di ogni altra cosa alla causa di Cristo. Uomini che sono religiosi e che bestemmiano come i pagani, uomini disonesti negli affari, immorali nella loro vita sociale, che tuttavia si ritengono buoni abbastanza da rispondere agli standard di Dio. In realtà impediscono il manifestarsi della grazia, la gloria di Dio. E qui ci viene spiegato perché la gloria era loro negata. Il popolo era arrogante e cinico riguardo alla propria relazione con Dio. Osservava delle forme e osava contestare il modo di agire di Dio nei suoi confronti. Si presentava in giudizio contro Dio e contro i suoi metodi, e molte persone fanno ancora così oggi. A dispetto della loro osservanza esteriore della religione, continuano a camminare nelle loro vie malvagie. Questo stesso spirito si era manifestato dopo la deportazione babilonese, il che rivela che la cattività non li aveva guariti. In Malachia 3, nei versetti 13 e 14, leggiamo: «Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Essi criticavano Dio perché non li benediceva, nonostante la loro religiosità. Essi andavano al Tempio, facevano sacrifici. È un'impudente sfrontatezza avere l'audacia di contestare Dio. Questo è lo spirito dell'uomo naturale, con il suo sfoggio esteriore di religiosità. Il suo cuore è lontano da Dio, la sua via è malvagia, la santità apparente. È nauseante per il Signore Gesù Cristo. Il Signore ha detto alla Chiesa di Laodicea, «Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Questo è l'atteggiamento del Signore Gesù verso molto bigottismo odierno. Nei primi tre versetti di Isaia, capitolo 58, troviamo una denuncia delle vie malvagie dei figli di Israele. «Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba». Dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Al profeta viene ordinato di gridare forte un messaggio che sarà sempre impopolare, perché consiste nell'evidenziare le trasgressioni, i peccati di un popolo che pensa di essere molto religioso. E questo attirerà sul capo di quella persona disapprovazione, osservazioni caustiche. Soltanto una persona molto coraggiosa farà questo. Direi che la debolezza di molte predicazioni è il suo voler piacere all'uomo naturale, senza dirgli la verità sulla sua malattia mortale. La professione medica oggi sarebbe colpevole di una grossolana negligenza se seguisse con la parte fisica dell'uomo la stessa procedura che la religione adotta con la sua parte spirituale. Se un medico non dicesse la reale malattia al paziente, perderebbe la sua fiducia. Dio dice esattamente le cose come stanno. Ed egli vuole che i suoi servi dicano all'umanità che soffre dalla malattia mortale del peccato, che gli causerà la morte eterna, la separazione eterna dal Dio Onnipotente. Penso che ci sia un elemento di satira mordente da parte di Dio quando dice che il popolo lo sta cercando. Queste persone partecipavano regolarmente all'adorazione nel Tempio, seguivano puntigliosamente i riti, erano meticolosi nel seguire le forme dell'adorazione. Erano anche felici di andare al Tempio, eppure la loro vita non assomigliava a quella dei credenti. Ciò che era vero allora è vero anche oggi. Queste persone si lamentavano ed erano irritate, chiedevano il perché del digiuno e dell'autolesionismo, se Dio non ne teneva conto, e non si congratulava con loro per quel rito. Eppure i loro cuori erano lontani da Dio. Essi evidentemente avevano fatto del digiuno una parte importante della loro religione. Dio non aveva mai stabilito dei giorni di digiuno. Egli aveva dato loro dei giorni di festa. È vero che dovevano affliggere le loro anime in corrispondenza del grande giorno dell'espiazione, che in tempi di peccato dovevano digiunare. Il digiuno doveva essere l'espressione esteriore dell'anima, ma essi lo avevano trasformato in una forma che soddisfaceva il loro io, il loro orgoglio. Si vantavano perché digiunavano. Il digiuno doveva essere un affare privato, tra l'anima e Dio, non un pubblico spettacolo. Il nostro Signore li ha condannati per aver abusato del digiuno. Quando era qua giù, egli ha detto, «Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno». Matteo 6, versetto 16. Non dovevano aspettarsi niente da Dio, perché non facevano questo a causa della loro relazione con Lui. Il Signore Gesù ha detto ai Suoi discepoli, «Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». La vera religione è una relazione personale con Cristo, ed è segreta, privata, il più possibile. Vai forse in giro a parlare con gli altri delle tue relazioni intime, con tua moglie o con tuo marito? Di certo non lo fai. Amico, se hai una relazione personale con Gesù Cristo, è un segreto prezioso tra voi due. Tu testimoni di Lui, delle grandi cose che compie per te, ma non riveli i tuoi momenti intimi con Lui. Vedi, ti vanti della tua religione o del fatto che segui certe cerimonie o certi riti? Essi non sono nulla davanti a Dio, se non rispecchiano ciò che è nel tuo cuore. Oh, come abbiamo bisogno di vita reale, invece che di riti. Sono dell'avviso che molte persone, allora, contestavano il messaggio di Isaia. Esse probabilmente dicevano: Isaia, di cosa stai parlando? Critichi queste persone che sono molto religiose, che vanno regolarmente al tempio e fanno i loro sacrifici. Ma vedi, Dio conosce i cuori. La loro religione era superficiale. Non avevano una vera relazione, un vero rapporto intimo con Dio. E con queste considerazioni voglio fermarmi qua. Termino qui, come vi dicevo, per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!